Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Nel nostro studio del Canto dei Cantici siamo giunti al momento nel quale il pastore, che in realtà è il re Salomone, sta parlando alla ragazza sulamita che ha da poco incontrato. Mentre sta parlando, il pastore usa un paragone che leggiamo nel versetto 9. Amica mia, io ti assomiglio alla mia cavalla che si attacca ai carri del faraone. Come ho già spiegato precedentemente, la parola amica viene usata dallo sposo riguardo alla sposa, mentre quando è usata la parola amico, allora è la sposa che sta parlando. Amica mia, assomiglia alla mia cavalla che si attacca ai carri del faraone. Queste parole non indicano certo un rimprovero per la sua sposa, non è un paragone offensivo, anzi, il Signore la incoraggia con parole di tenera letizia. Quando Mosè e i figli di Israele arrivarono al Mar Rosso nel loro esodo dall'Egitto, si erano accorti che qualsiasi ritirata era ostacolata dai carri di Faraone che arrivavano velocemente. Era un esercito spaventoso, con cavalli, carri, con gli stendardi, ed era uno spettacolo travolgente. Lo sposo sta dicendo che è travolto dalla bellezza di questa ragazza contadina, campagnola. Non ha la grazia di coloro che sono a corte, non è mai stata in un salone di bellezza, non si è mai presa cura di se stessa, ma ha una bellezza naturale impressionante. Nei versetti dal 10 all'11 va avanti e descrive le cose che ha notato. Le tue guance sono belle in mezzo alle collane, il tuo collo è bello tra i filari di perle. Noi ti faremo delle collane d'oro con dei punti d'argento. Com'è bella questa espressione, com'è intima. Le tue guance sono belle. Il suo collo è bello. Le dice che vorrebbe ricoprirla con gioielli. Egli vede le sue belle guance risaltare in mezzo alle collane e il suo collo tra le file di perle. Parla delle parti del corpo che in una situazione sentimentale attirano. E sono sicuro che ci sono molte donne che hanno certamente notato qualcosa di bello del proprio marito. E voi mariti avrete certamente notato le guance, gli occhi di vostra moglie e anche le altre cose. Egli sta parlando di questa ragazza che sarà la sua sposa. Ora, considerando il lato spirituale, la sposa è la Chiesa e lo sposo è il Signore Gesù. Trova qualche bellezza nella Chiesa? Sappi, amica, amico, che non è così, perché il Signore Gesù ci ha trovati tutti quanti dei peccatori perduti. La ragazza sulamita aveva una bellezza naturale, anche se era stata trascurata, ma noi non avevamo nemmeno quella. Non abbiamo niente che potrebbe attirare il Signore Gesù. Noi non gli potevamo portare niente. Egli ha provveduto a tutto. Lo stesso esempio può essere applicato a Israele, quando venne per liberare i figli di Israele. Egli non disse, «Io vi libererò perché siete migliori degli egiziani». Non lo erano. Non disse, nemmeno, «Mi siete stati fedeli». Essi invece erano non solo molto infedeli, ma completamente senza fede, e vivendo nell'idolatria, avevano abbandonato Dio. Allora, cos'è stato ad attrarre Dio verso questo popolo? Perché ha sprecato il suo tempo con loro? La risposta a Dio la dà a Mosè, quando gli disse, «Certo, ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono disceso per liberarli, e ora, vieni, ti manderò in Egitto». Ecco cosa attirò Dio. La risposta sta esclusivamente nel suo amore e nella sua grazia. Egli volle provvedere alla salvezza di Israele proprio a causa della sua condizione. Egli disse che agiva così perché ricordava il suo patto fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe, e Dio è sempre fedele alla sua parola. Quando dice che farà una cosa, egli mantiene la promessa. Fu la nostra condizione di perduti incapaci di fare qualunque cosa che lo spinse a provvedere una salvezza per noi, per la sua Chiesa. Dio infatti dice che saremo salvati solo se poniamo la nostra fiducia in Cristo, e nulla più. Il versetto 11 che stiamo considerando dice ancora, «Noi ti faremo delle collane d'oro con dei punti d'argento». Questo è un quadro di ciò che il nostro Sposo Celeste farà per i credenti. Il passo in Efesini 5 lo spiega così chiaramente, dice «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, lo ha fatto per poterla santificare, purificandola con l'acqua della parola». Questo è un sapone veramente miracoloso. Gesù sta facendo questo alla sua Chiesa per farla comparire dinanzi a sé gloriosa, senza macchia, senza rughe, ma santa, cioè messa da parte per lui e irreprensibile. Egli ci ha redenti, egli ha pagato il prezzo per noi, egli ci ha tolto i nostri peccati con la sua giustizia. Noi siamo coperti della giustizia di Cristo, siamo completamente in lui, accettati dal nostro amato Padre. Ecco cosa sta succedendo ora alla sua Chiesa. Quando avrà finito, la porterà con sé in cielo, al tavolo del suo banchetto. Ci sarai anche tu a questo banchetto? per avere il diritto di partecipare a questa festa. Devi essere provvisto da un invito personale, non trasferibile, perché altrimenti non potrai mai entrare. Questo invito ti sarà rilasciato semplicemente al momento in cui, pentendoti dei tuoi peccati, crederai in Gesù come tuo Salvatore. Di questo troviamo scritto al versetto 12 del Canto dei Cantici, capitolo 1. Mentre il re è nel suo convito, il mio nardo esala il suo profumo. Questo versetto ha un significato spirituale molto profondo, perché lo sposo conduce tutti i suoi invitati al tavolo del banchetto. Possiamo vedere nella storia tutti coloro che hanno accettato l'invito fatto dallo sposo al suo banchetto. Quando Gesù nacque, i pastori scesero dalle colline fino alla stalla per vederlo, poi giunsero i magi d'Oriente per donargli oro, incenso, mirra. Davide scrisse queste parole nel Salmo 23, al versetto 5. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Io che ti sto parlando, un giorno ho udito questo invito, e grazie a Dio lo accettai, e ora sono seduto al suo tavolo da lungo tempo. E tu, amica, amico, sei seduto a quel tavolo? Gesù ti dice in Apocalisse 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Perché allora non vieni anche tu a sederti intorno alla sua tavola? Ora, nel versetto 13 del Cantico, capitolo 1, la sposa fa una dichiarazione abbastanza intima. Ascoltiamo cosa ci dice. Il mio amico è per me come un sacchetto di mirra, che passa la notte sul mio seno. La domanda che ci poniamo, o meglio le domande che ci poniamo, sono chi o cosa passa la notte appoggiato sul suo seno? Naturalmente la risposta è il sacchetto di mirra. Per il credente questo sacchetto di mirra rappresenta Cristo, e vi ricorderete certamente che uno dei doni fatti a Gesù alla nascita dei magi fu la mirra. Quando Gesù morì, Giuseppe e Nicodemo portarono della mirra per ungere il suo corpo. E la mirra è presente in tutta la sua vita, dalla nascita alla morte. Così, Cristo dovrebbe essere sempre sul tuo seno e nel tuo cuore durante la notte e quando sei sveglio. Quando dei pensieri cattivi o delle preoccupazioni assalgono il nostro cuore, quando siamo ansiosi o preoccupati, è meglio non continuare a tormentare la nostra mente, ma rivolgersi a Gesù. Abbiamo bisogno di seguire il consiglio che troviamo in Filippesi 4, al versetto 8. Quindi, fratelli, quando siete al limite, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Se pensiamo a Cristo, certamente pensiamo anche a tutte queste cose, perché Egli è giusto, amabile, puro. In altre parole, meditate e pensate sempre al Signore Gesù. Il mio amato è per me un sacchetto di mirra profumata che poserò sul seno, mentre serenamente mi addormento. Amica, amico, guardiamo solo a Cristo Gesù. Egli è meraviglioso. Egli solo ci può aiutare a vivere la vita cristiana in modo esuberante, con la sua grazia, il suo amore e la sua misericordia. Se tu vuoi tutte queste cose, e io so che lo desideri, devi solo aprire la porta. Gesù sta bussando proprio ora. Cosa farai? La sposa continua a parlare del suo compiacimento nello sposo. Cantico 1, versetto 14. Il mio amico è per me come un grappolo di cipro delle vigne d'Enghedi. Il cipro menzionato è il cipresso. Esso cresce in abbondanza in Palestina e in Turchia. In alcune versioni è tradotto anche con fiore di Enne. La canfora è generalmente considerata come l'Enne degli arabi. Il colore intenso della sua corteccia, il verde chiaro delle foglie e la miscela tenue del colore bianco-giallo dei suoi fiori hanno una combinazione gradevole sia allo sguardo quanto per l'odore che emana. I fiori crescono in fitti grappoli e la loro profumazione gradevole è apprezzata tantissimo oggi come ai giorni di Salomone. Le donne si appagano del profumo di questi grappoli e li tengono in mano, li portano sul seno e persino li tengono nel loro appartamento per profumare l'aria. Ebbene, avete notato il paragone della canfora o cipro con lo sposo? La sposa dice, il mio amico è per me come un grappolo di cipro, delle vigne d'Enghedi. In questo modo ci è presentato Cristo, come il nostro amato, attraente e con un profumo aromatico. Molto spesso ho piacere a enfatizzare la deità di Cristo, ma mi chiedo se talvolta non do una visione distorta della sua umanità. Vi siete mai fermati a pensare, a riflettere che persona meravigliosa potesse essere? Egli venne e prese forma umana, fu da ogni punto di vista tentato come noi, ma senza peccare, perché non c'era peccato in lui. era meraviglioso, non c'era niente di distorto riguardo al suo carattere. Nel Vecchio Testamento l'offerta della farina simboleggiava la qualità del carattere di Cristo. Si trattava di fior di farina ben battuta, non grossa o grumosa. Sinceramente dobbiamo riconoscerlo, molti di noi sono grumosi, non fisicamente, ma caratterialmente e psicologicamente. Tutti noi siamo in un modo o nell'altro, lontani dall'essere come Cristo. Sì, noi siamo grumosi, ma Egli non lo era. Gesù è l'uomo perfetto nella sua incarnazione. È meraviglioso. Gesù è il pacchetto di canfora profumata. Egli è colui di cui parla con tanto entusiasmo e profondità Giovanni il Battista in Giovanni 1, versetto 29. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Se lo ascoltate, la vostra anima vivrà, come dice il salmista nel Salmo 34, versetto 8. «Provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui». Il Signore Gesù fu il sacrificio, ci è detto in Efesi 5, versetto 2. «Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave». Egli simboleggia l'offerta bruciata che sale fino al cielo, e questo ci dice che Dio è completamente soddisfatto di ciò che Gesù ha fatto per me e per te. Egli è soddisfatto di Gesù, e disse questo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 3, versetto 17. «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Dio non l'ha mai detto di me, e probabilmente non l'ha mai detto di te, ma Egli ha dichiarato che è soddisfatto di Gesù. E tu, amica, amico, sei soddisfatto di Lui? Io penso che molte persone non lo siano, perché se lo fossero, non correrebbero a destra e a sinistra in cerca di qualche soddisfazione. Molte persone corrono sempre ad ascoltare questo o quello, e sono sempre in cerca di qualcosa di nuovo, e possono anche essere occupati in cose buone, persino nello studio biblico, ma perdono di vista la persona di Gesù Cristo e di quanto Egli sia meraviglioso. Il mio amico è per me come un grappolo di cipro delle vigne d'Enghedi. Questo lo dice la sposa al suo sposo. Ora, dopo che la sposa ha espresso il suo compiacimento, lo sposo risponde ed ecco cosa dice. Leggiamolo nel versetto 15. «Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono come quelli dei colombi». È una risposta immediata la sua. «Come sei bella, amica mia, come sei bella». Vi ricordate, questa giovane ragazza era quella che aveva detto «Non guardarmi, che sono scura, perché il sole ha bruciato la mia pelle». Ma egli le risponde: «Come sei bella, amica mia, come sei bella». L'atteggiamento di questa giovane ci porta a pensare a quello di ognuno di noi che pecchiamo nei confronti di Dio. Se siamo in questa condizione, possiamo pregare come fece il profeta Daniele: «Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni». Questa dovrebbe essere la sincera confessione di ogni persona, perché se è figlio di Dio, non gli piace la sua situazione. Ma se non lo è ancora e desidera ottenere il perdono per diventarlo, può ugualmente rivolgersi a Dio, ed Egli lo perdonerà, facendolo diventare un suo figlio. Il Signore Gesù intercede per noi. Gesù è il nostro sommo sacerdote che parla in nostra difesa. Poiché ora siamo in Cristo, il Padre non vede più iniquità in noi. Nell'antichità Dio vide Israele in Cristo e lo guidò nonostante fosse un popolo testardo e ribelle. E questo è il modo nel quale Egli oggi guarda la Chiesa, quindi ognuno che ha creduto in Cristo, dicendoci con amore: «Come sei bella». Il segreto di questa bellezza è in questo particolare: «I tuoi occhi sono come quelli dei colombi». I colombi nella Bibbia sono il simbolo della purezza, della fedeltà. Il suo sguardo è fisso sullo sposo e la sua bellezza non è altro che la bellezza riflessa dello sposo. Gesù disse in Matteo 6, versetti 22 e 23, «La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre». Un credente che volge un occhio a Cristo e l'altro a qualcos'altro è strabico, non ha vera bellezza ai suoi occhi. È importante che tu risponda a questa domanda. Hai lo sguardo rivolto a Gesù? Se il tuo occhio è su di Lui, allora la sua bellezza si rifletterà in te. Lo sposo ha detto alla sposa quanto è bella, ma ora lei dice la stessa cosa a lui. Lo leggiamo negli ultimi versetti, il 16 e il 17 di questo primo capitolo. «Come sei bello, amico mio, come sei amabile». Anche il nostro letto è verdeggiante. Le travi delle nostre case sono di cedro. I nostri soffitti sono di cipresso. Lo sposo, cioè Cristo, è veramente bello e interamente amabile per coloro che credono in Lui. Agostino, un uomo di Dio del passato, descrisse molto bene con queste parole la bellezza del Signore Gesù. Egli è giusto nei cieli, giusto sulla terra, giusto nel grembo della Vergine, era santo, giusto nelle braccia dei suoi genitori, giusto nei miracoli, giusto nell'insegnare, giusto nel dare la sua vita, giusto nel riceverla nuovamente, giusto sulla croce, giusto nella sepoltura. O Signore, come sei amabile! La parola amabile in ebraico è Naim. Essa viene usata per descrivere le meravigliose melodie del santuario che troviamo scritte nel Salmo 135 al versetto 3. Lodate il Signore, perché il Signore è buono, salmeggiate al suo nome, perché è amabile. Vedete, amici, Cristo è veramente amabile, è meraviglioso. Sinceramente non riesco a comprendere per quale motivo delle persone possano allontanarsi da Lui o anche rifiutare il suo amore, il suo perdono che Egli offre a chi pone la sua fede in Lui. Egli è così meraviglioso. La parola meraviglioso è usata anche per descrivere un migliore amico sulla terra. Infatti il re Davide disse del suo amico fedele Jonathan queste parole quando lo dovette salutare. In 2 Samuele 1, versetto 26 leggiamo: «Io sono in angoscia a motivo di te, Jonathan, fratello mio. Tu mi eri molto caro e l'amore tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne». Cosa diremo noi di colui che è più grande di Jonathan? Puoi rispondere che Gesù è amabile per te? Che è gradevole stare in compagnia con Lui? Egli è colui che ci può dare la pace, il perdono, la vita eterna. Tu sei soddisfatto di Lui? Sappi che Dio Padre è soddisfatto di Lui. La giovane disse dello sposo: «Come sei bello, amico mio, come sei amabile. Anche il nostro letto è verdeggiante». Qui, per mancanza di un'altra parola adeguata, si traduce letto, ma in realtà è una specie di divano sul quale ci si distendeva per mangiare durante il banchetto, e specialmente per festeggiare un matrimonio venivano sparsi intorno dei fiori e delle foglie verdi. Questo potrebbe essere il significato del perché è verdeggiante. Ma ciò potrebbe anche riferirsi al tempo in cui si erano conosciuti la prima volta, e quindi sta parlando dell'erba verde dove pascolavano le pecore. Fu lì che familiarizzarono e dialogarono. Tutto questo ci ricorda il Salmo di Davide, il 23, versetto 2. «Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme». E quando la pecora giace su verdi pascoli è soddisfatta, perché ha mangiato in abbondanza ed è sazia. Questa è la risposta all'invito di Cristo di andare a Lui e riposarsi. Egli invita tutti coloro che sono aggravati, affaticati, ad andare a Lui per trovare riposo. I verdi pascoli sono lì per noi. Se sei aggravato, se sei stanco, puoi riposarti in Lui. La prima volta che Gesù venne su questa terra lo hanno messo in una mangiatoia. L'ultimo posto è stato nella tomba di Giuseppe, ed egli andò in quel posto proprio perché io e te potessimo sederci con Lui in verdi pascoli, molto presto nei cieli. E ci sarai anche tu? Potrai esserci se crederai con tutto il cuore in Gesù come tuo Salvatore. E con questo invito ad arrenderti, a riconoscere Gesù come il tuo Salvatore, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, come al solito, al consueto orario. Ciao.